E benvenuti a una nuova puntata di Ozium Poetry. Oggi vi presento, cari ascoltatori, un musicista, un compositore, un cantautore. Si chiama Matteo Fiorino. Benvenuto, Matteo.
Grazie, grazie mille.
E Matteo è un cantautore spezzino, nato alla Spezia, e dalle sue musiche pare che ci sia il mare presente nella sua poetica musicale. Cominciamo da qui, Matteo, che dici?
Va
Cominciamo dal
benissimo.
mare?
Diciamo sì, chiaramente.
Dai, raccontaci di te al mare.
Da quando facevo i castelli di sabbia, oppure posso
Quando
partire già
vuoi. No, no, no,
dai, non
scegli
so,
tu
dai 30
una
anni.
data che ti avvicini alla chitarra, che è il tuo strumento musicale, ecco. Mettiamo
Bene, allora.
insieme il mare e la chitarra? Sì.
Sì, diciamo che il mare e la chitarra non si incontrano mai, e forse questo è il motivo per cui sono riuscito a portare il mare nella chitarra e viceversa. Fondamentalmente io ho cominciato a studiare chitarra a 15 anni e poi le esperienze marittime più che marine, perché ora ho fatto il marittimo come cuoco sugli yacht, sono cominciate a 26 anni, quindi una decina di anni dopo, abbondante. Oltretutto sono iniziato in un momento in cui avevo anche smesso di suonare la chitarra, di fare tutto. E solo dopo, a 27 anni, quindi diciamo, al secondo imbarco, ho cominciato a scrivere delle canzoni e quindi ho ripreso in mano la chitarra. Diciamo che prima di interrompere, intorno ai 24 anni, questo interesse per la musica suonata, ero un chitarrista più solista, ero più che altro magari in ambiti che andavano tra il jazz, il rock, la bossa nova, e non ero autore di canzoni. Nel momento in cui ho ripreso la chitarra in mano a 27 anni, ho cominciato invece a scrivere, e cioè l'ho fatto perché dovevo scriversi delle canzoni. E il fatto che comunque sia avessi a disposizione l'ambiente marino per motivi professionali ha
Sì.
fatto sì che la mia creatività, diciamo, la mia scrittura, la mia musicalità potesse proiettarsi in spazi, in orizzonti ben diversi da quelli di chi magari invece vive sempre in una condizione più chiusa, che sia la città o sia la valle, diciamo.
Certo, sì, la terraferma, insomma.
Però ecco, finisco col dire che non ci sono incontrate mai in mare la chitarra, perché salvo in un'occasione ho sempre fatto gli imbarchi senza la chitarra con me, e un po' per avere un bagaglio in meno, perché poi lì comunque già ogni cosa che porti, se non sai dove si parla, diventa un problema, tanto più uno strumento
È
musicale.
interessante questa cosa perché parli della chitarra del mare come fossero la luna e il sole, lo yin e lo yang.
Sì,
È molto curiosa questa. Chandra e Surya, il sole e la luna, appunto.
esatto. Sì,
Quindi.
anche San Francesco e Santa Chiara, tanto per rimanere in tema. E quindi niente. Non solo per una questione proprio prettamente logistica, ma anche per il fatto che avevo capito molto presto che in assenza di uno strumento musicale la mia creatività musicale è molto più feconda, perché prima di mettere le mani sullo strumento sono costretto a rivedere in testa mentalmente, a far crescere la pianta della canzone, il seme della canzone mentalmente. Poi per fortuna Mimo so scrivere la musica sullo spartito, e per fortuna ormai ci sono i telefoni con il microfono, quindi uno può anche farsi delle piccole demo
Certo.
e canticchiarsi dei motivi così. E quindi grazie a questa distanza, a questo roba tipo lei di Hawke, quando lui è uomo lei è falco, quando lei è donna lui è lupo, sono riuscito a scrivere un po' di cose.
Eh sì, infatti, questo strato germinativo germogliava lontano dallo strumento, tant'è che poi però nel tempo, ultimamente hai realizzato un album che io reputo molto interessante, che si chiama Fosforo.
Grazie, è il secondo album, un pochino, forse più marittimo rispetto al primo, perché c'è, diciamo, come precedente alla scrittura di due canzoni in particolare, sono state scritte in barca, durante un imbarco molto lungo, fatto nel Mare Egeo, quindi in Grecia, anche un po' in Turchia, e un imbarco di 4 mesi, quindi insomma avevo raccolto molte suggestioni della mia prima volta in Grecia, nelle varie isole soprattutto.
Quale isola ti ha illuminato particolarmente della Grecia? Ce n'è una soprattutto?
Sì, guarda, tra quelle che ho visto, due o tre isole in particolare, ma una è Sara, che è l'isoletta accanto a Chios, nel cuore del Mare Egeo, ed è un'isola piccolissima, brulla, tra ristoranti, e l'ha molto colpito perché è la vera isola.
Poco più di uno scoglio, mi viene in mente Mediterraneo, a dir la verità.
Sì, esatto. Tra l'altro stavamo per andare anche a Castellorizzo, che sarebbe dove hanno girato quel film lì, però poi il mare ce l'ha impedita, quindi siamo dovuti rientrare. Però sì, è un'isola molto piccola, ma forse anche più piccola. Quindi quell'isola lì mi ha colpito, perché è l'isola dell'isola, ma non come può essere una Lipari o Stromboli, che a sua volta è l'isola dell'isola che è la Sicilia, perché lì sei proprio nel cuore del mare.
Sei lontano da ogni altro approdo.
Lontano da tutto.
Senti. Sì. No, volevi concludere? Perché io ascolterei una delle canzoni del tuo nuovo album.
Ma certo. No, volevo dire che mi ha colpito moltissimo anche l'isola di Idra. Perché tra l'altro è dove ci ha vissuto anche Leonard Cohen negli anni 60.
E lui ha scritto qualcosa sull'isola negli anni 60. Sì, ho qualche vinile a casa. Un grandissimo. Un grandissimo. Ecco, volevo ricordare che non per nulla Matteo ha citato un grande cantautore, e cominciamo direi ad ascoltarci Un Cubo, che dopo tu ci commenterai. A tra poco.
No, dai.
Sì.
Noi eravamo un cubo che conteneva amore, con 4 lati uguali, 2 poster verticali, 2 occhi orizzontali. E al buio tu ti illuminavi, al buio tu mi illuminavi, al buio tu mi illuminavi, al buio tu ti illuminavi. Ma un giorno scese il dubbio, si estese più del mare, divise in parti uguali, 2 occhi orizzontali, 2 poster verticali, 4 lati uguali. E al buio tu ti allontanavi, al buio tu mi allontanavi, al buio tu mi allontanavi, al buio tu ti allontanavi. Fra noi hai messo un tubo, fatico a respirare, se provo a immaginare quei poster verticali, vederti rifiorire, curando nuovi mali, su 2 occhi orizzontali. E nemmeno con il sole ritornai, nemmeno più col sole ritornai, nemmeno con il sole ritornavi, nemmeno più col sole. Immaginare quei poster verticali, vederti rifiorire, curando nuovi mali, su 2 occhi orizzontali. E nemmeno con il sole ritornare, nemmeno più col sole ritornare, nemmeno con il sole ritornare, nemmeno più col sole.
rientriamo ad Ozium Poetry in studio con Matteo Fiorino. E Matteo,
ecco,
c'è un bel lavoro di band anche, complimenti qui.
Grazie, tra l'altro questa canzone l'abbiamo incisa in presa diretta alle 3 del mattino.
Grande, grande. Cioè, ecco, io volevo ricordare agli ascoltatori che Un Cubo fa parte anche di un videoclip che possono, oltre che ad ascoltare, vedere sul canale,
esatto,
YouTube.
Mm? Esattamente.
Basta digitare Un Cubo Matteo Fiorino.
Esatto, mi raccomando, perché se uno scrive soltanto Fiorino e Cubo, gli viene fuori
di tutto
la pubblicità di quel mezzo di locomozione della Fiat, che è il Cubo, il Fiorino modello
Cubo, il famoso, esatto, Fiorino Cubo.
Quindi metterei sempre Matteo Fiorino Cubo.
Cubo, così, niente, certo. Senti, ma a parte tutto, che geometria metaforica c'è in questa canzone? Brevemente, se ti viene qualcosa da dire, se no... Perché buffa la faccenda del poster.
Sì, fondamentalmente parla della fine della storia più importante della mia vita a livello sentimentale. E questa storia aveva come cornice una stanza, chiaramente, con e quattro pareti, che sarebbero i quattro...
I quattro lati quattro, che uno si sceglie, esatto, per, esatto, finire la sofferenza,
Che però mi hanno fatto notare più persone che ho sbagliato, perché io ho confuso i lati con le facce.
Ah.
E quindi sarebbero quattro facce. Però in fondo
io l'hai risolta più in fretta, però, forse.
Infatti sì, esatto, ma può anche fare i conti con la metrica. Comunque i quattro erano chiaramente i muri della stanza dove c'era la nostra stanza. Dove c'era il nostro alcova,
certo,
e poi
sì,
c'erano due poster verticali di stampe di Picasso.
Ah.
Dove c'era, in uno c'era un maschio, in un altro c'era una femmina, e poi c'era
periodo rosa, ti ricordi quei
no, molto dopo,
molto dopo,
post-cubismo.
Post.
E poi c'erano chiaramente letto Ikea con le donne in legno.
Vabbè, certo. Vabbè, senti, molto interessante questa cosa, perché poi dopo tu hai deciso di intraprendere un viaggio ulissiano, tra virgolette, probabilmente dentro di te e anche un po' fuori, forse.
Sì, esattamente, un viaggio senza mappa.
Sì, sì. E dove sei approdato?
Sono approdato lontano da me, innanzitutto, in un primo momento.
È fondamentale. Per ritrovare l'io, per ritrovare il sé, bisogna uscire dall'io, per cui è così.
Grazie che mi hai detto questa cosa. Finalmente ho trovato una frase, una spiegazione a tutto questo casino di percorso.
Ho citato Jung, però non vorrei appropriarmi di...
No, ma non penso che Jung possa più farti causa.
No, credo che sia contento che venga divulgato il suo messaggio.
Esatto.
Sì, sì.
Esattamente, no, poi ho vissuto a parte il discorso degli imbarchi che mi ha portato, ripeto, per lavoro,
sì,
sempre
sì,
in giro per il Mediterraneo, Mar Tirreno soprattutto, quindi anche molto in Sardegna, per dire.
Beh, hai visitato posti meravigliosi, dai.
Sì, sì, ho visto posti che voi umani...
Noi non possiamo neanche immaginare.
Esatto. Manco immaginare, nemmeno su Google immagini.
Sì, no.
E poi niente, ho vissuto prima molti anni a Bologna, prima che finisse questa storia. Anche dopo questa storia ho continuato a vivere un po' a Bologna, poi sono andato a Spezia, poi sono andato a Roma e negli ultimi due anni ho vissuto un po' tra Spezia e Torino, come in questo momento esatto, lavoro a Torino.
Sei a Torino?
Esatto.
È grande città, una città d'arte meravigliosa.
Sì, sì. Torino si difende molto bene.
Anzi, salutiamo, già che sei a Torino, Claudia Giraudo, che è un'amica pittrice che proprio dipinge lì e spesso viene a fare dei vernissage qui a Varese. Se ti capita di entrare in contatto, è molto interessante come pittura.
Claudia Giraudo.
Sì. La cito perché è stata Ozium Poetry più di qualche volta e è una giovane come te promettente, quindi sai, i giovani vanno promossi.
Guarda, non so quanti anni abbia lei.
Ma siamo lì, insomma, forse
io
qualcuno meno.
Che un dattero.
No, va bene così, dai. Senti, per introdurre Fosforo, io vorrei che tu ci parlassi anche di chi ha magari t'ha dato una mano con l'album e poi ascoltiamo la canzone che ha dato il nome all'album.
Benissimo. È una canzone a cui tengo molto perché sono contento di come è uscita. Il lavoro, diciamo, di vestizione sonora di questo disco si deve a Nicola Baronti, che è il produttore artistico dell'etichetta toscana Fonarchia Dischi, che ha un background enorme perché ha lavorato sia per dei disc jockey e poi ha lavorato con Michael Baker, che sarebbe il batterista di vari artisti, tra cui anche James Brown, insomma, un batterista mostruoso che per alcuni anni ha vissuto a Viareggio perché si era accompagnato con una tipa di Viareggio e Nicola ha fatto molta esperienza quindi nella black music
nel soul praticamente batterista.
Sì, nel soul un po' anche R&B, funk e quindi ha capito funk. Quel modo che hanno gli afroamericani di portare il tempo, dove c'è la cassa leggermente in ritardo e rullante leggermente in anticipo. Questa sfasatura, questo girare intorno al solco, diciamo, della battuta
crea un'energia particolare, vero? Sì.
Crea il groove.
Sì.
Groove significa solco e girare intorno al solco, quindi giocare con l'anticipo e con il ritardo, riesce a dare questa carica sensuale e ritmica e tribale che ha tutta la musica nera poi.
Grazie Matteo, quindi, per questa spiega, molto interessante, bravo.
Grazie.
Sì.
Devo ringraziare moltissimo i miei musicisti che in studio sono stati Matteo Sideri alla batteria, che è un grandissimo batterista che suonava anche con i Ronin, suona con Maria Antonietta e lui veramente ha capito perfettamente l'inquadramento,
il tuo stile,
di Nicola, perché Nicola gli ha scritto tutti i colpi di batteria uno a uno e quindi Matteo se l'ha imparati. Non in un attimo, certo. Però devo dire che ha capito tutto perfettamente. Il disco suona molto bene a livello ritmico per questo motivo. E ringrazio il mio compagno di viaggio da anni, che è Lidio Chericoni, che mi fa i pianoforti, le tastiere, ma fa anche il driver, perché ha la macchina, station wagon, ma una serie di cose. E quindi questi sono i miei dei compagni
che hai dei professionisti grandi. D'altronde da questa spiegazione si evince anche che Matteo è un insegnante di musica, perché per essere così preciso ne parliamo dopo. Adesso ci ascoltiamo Fosforo, dopo la tua versione teacher.
Va bene.
Fosforo.
Di che morte morrò? Se di morte violenta oppure no, la pressione che aumenta o per il fosforo nel dentifricio, sarà forse quello che diranno in ufficio. Per consolare quei colleghi che non riescono a smettere di fumare e ripetono che di qualcosa si deve morire, ma respirano sempre col naso.
Sì, è bene gli occhi, che quello ci andava a lavorare, mica di pensare. Quel baffo sembrava proprio una poverata.
Di che morte morrò? Che attenzione sociale riscuoterò per il mio funerale, rimpiangeranno quello che non ero, mi dipingeranno un po' meno severo. Per torturare quei tutti che in fondo non seppero mai perdonare la mia scarsa attitudine a fingere di meritare i regali che scarto a Natale. I regali che scarto a Natale. Se mi impegnerò ancora un po', faccio ancora in tempo a morire giovane. Benché sia già relativamente giovane, chi mi accetta già da vivo e perdona già da vivo non riuscirà a farsene una ragione, darà la colpa a tutto, persino al cortisone. Per poi infamare le comparse pagate dal tempo solo per respirare e vagare imperterrite il sabato in zona pedonale, attirate dall'ultima pallida fiera comunale. Inibite dal telegiornale, inibite dal telegiornale.
Rieccoci dopo Fosforo, davvero un pezzo fosforilante, Matteo. Mi è piaciuto quando mi è stato inviato e mi è piaciuto ancora di più riascoltandolo, perché è molto bello.
Bene, sono contento. Mi piace che non avete messo la coda finale prog, ma d'altronde erano altri tre minuti ed è un po' troppo.
Era lunga, ma mi fa piacere che gli ascoltatori la vadano a scoprire prendendo il tuo album, perché
mi raccomando,
perché sennò ascoltare soltanto le canzoni quando si fanno le trasmissioni, quando si fanno le puntate, ha poco senso. Un autore va conosciuto nel complesso.
Ascoltatela, perché c'è un bellissimo assolo di viola di Ignazio Alaiza, che è un giovanissimo violista stenzino che suona da paura, e quindi insomma
lo abbiamo in sottofondo e quindi possiamo lasciarlo andare un attimo ancora. Dai Harry, dai. Pronto. Matteo, ecco fatto, l'abbiamo ascoltato, sono contento, guarda,
grazie mille, l'abbiamo
fatta risalire, perché meritava tantissimo, e devo dire che questi pezzi si ascoltano come vanno ascoltati, come quando si legge un libro non sul tram ma in raccoglimento.
Bene.
Sei
sono
d'accordo?
Sono contento che lo pensi, perché in effetti, cioè, senza credermi chissà chi, però io ci ho tenuto molto a fare un disco che fosse di musica di ascolto, quindi non parlo di musica di qualità, non parlo di musica colta, parlo di musica da ascolto, cioè che non è musica da contorno o da intrattenimento, anche se poi in ogni caso anche ascoltare in modo attento è un intrattenimento, ma io parlo di intrattenimento in modo più diciamo, più
profondo,
frivolo,
più, esatto. Più interiorizzato, insomma.
Sì,
certo.
esatto. Diciamo che comunque bisogna mettersi lì. Cioè io stesso, se provo ad ascoltare i miei dischi mentre faccio le pulizie, non ce la faccio.
No, certo, hai bisogno di...
eppure li conosco, però mi rendo conto che è proprio una roba che non si può prendere così, diciamo. Questo è anche il contro, perché chiaramente in un'epoca di così, diciamo, di consumo della musica, di fruizione così...
Di fast music.
Così diciamo frettolosa e disattenta, che già dai primi secondi cerca di... inquadrare, allora la mia musica devo dire che purtroppo è penalizzata, ma io questo
il discorso è che spiccano le cose profonde, ovviamente, cioè voglio dire, adesso io ti lancio una provocazione poi tu mi dici se la vuoi portare avanti o no, ma tu per le pulizie cosa metti? Io per esempio userei il rap.
Dipende. Cioè, sono delle pulizie che faccio in un momento in cui ho bisogno di raccoglimento, e quindi sono delle pulizie zen.
E allora, certo.
Non metto nulla. Altrimenti...
Canti del Monte Athos andrebbero benissimo. The Holy Mountain.
Ok, sì. No, invece sto mettendo ultimamente del jazz tipo Giuseppe Latef, che è un... è un jazzista nero anni 50-60,
sì.
Che è molto blues,
sì.
E poi pure la musica proprio che ho più dentro forse è quella di Thelonious Monk, che è un pianista
cavoli, grande Thelonious,
per fare tante cose me lo metto,
sì, ti distrae anche, a me distrae molto, faccio fatica a stare concentrato con Monk,
però ecco, il mio corpo nel momento in cui deve fare dei movimenti, del movimento non sportivo, ma del movimento diciamo, un po' discontinuo per il discorso della pulizia.
Sì, ho capito.
Così mi piace questa festa, questa celebrazione del ritmo, della sincope, della dissonanza.
Del disordine, sì.
E ultimamente sto ascoltando volentieri, mentre passo da mangiare alla sera, un disco di Coltrane molto inconsueto, perché è un disco di ballad, e appunto si intitola John Coltrane. Ballad.
Le ballad ce l'ho.
Che è bellissimo.
Della Blue Note.
Mi pare che sia della Blue Note. No, forse è della Impulse, perché lui era
O Impulse o Blue Note, sono quelle due lì.
Sì, esatto, sono sempre loro.
Sono sempre loro. Bellissimo. Farai la casa che è uno specchio con Coltrane. Senti, esatto. Prima di salutarci, perché sto guardando l'orologio e siamo già fuori di qualche decina di secondi. Prima di salutarti, avevo una domanda per te,
sì.
che ci riporta un po' alla realtà sociale intorno, quella che leggiamo e che vediamo. Che cosa ti piace del momento storico che stiamo vivendo e cosa no? Brevemente, se hai un pensiero.
Mi piace la facilità con cui si può attingere a ciò che è lontano o nel passato o nello spazio, e non mi piace la doverosa via di fuga verso qualcosa di lontano nel tempo o nello spazio.
C'è il rifugio.
Perché il presente... Ecco, un anno fa ho letto una scritta sul muro che mi ha molto colpito, che era che diceva: il futuro non è più quello di una volta.
Bella.
E questa cosa qua, sinceramente, poi chiaramente si ripercuote sulla prospettiva del presente.
Certo, come no.
Presente. Io poi posso dire, ho un'età in cui 20 anni fa la gente aveva già la casa, il lavoro fisso, la macchina, un figlio di 15 anni.
Era tutto programmato, adesso non lo è più.
Non è non tanto il discorso di programmato, però c'era più spazio per potersi procacciare queste cose.
Certo,
e quindi io adesso ho 38 anni, non ho famiglia, non ho un lavoro fisso perché lavoro a scuola, ma mi chiamano a volte no. E a volte mi devo imbarcare, quindi insomma diventa un problema, non ho manco una macchina, quindi mi trovo a invidiare Ugo Fantozzi, perché anche se era uno sfigato, comunque aveva la casa, la macchina, la famiglia, poteva andarsene in vacanza.
E se la viveva insomma, male, però pensa oggi come sarebbe felice.
chissà, non lo so, diciamo che non sono molto sereno, io cerco molto di recuperare il passato, la tradizione, dal dialetto all'arte,
certo.
E sto bene soltanto sui monti o in mezzo al mare, fondamentalmente.
Bene, mi fa piacere, è una cosa che abbiamo in comune questa. Matteo, ti ringrazio tanto e ti ricordo che poi ci sentiremo verso l'autunno, perché con gli altri ospiti di Ozium Poetry farai un presepe virtuale.
Non sapevo.
Te lo dico adesso al volo, faremo un presepe con tutti gli ospiti e ciascuno metterà una statuina, un personaggio, qualcuno che secondo lui è emblematico per il presepe dell'anno che verrà, che
bene.
Possono essere personaggi, qualsiasi, un qualcuno che merita di essere lì, insomma.
Okay,
così hai tutto il tempo di pensarci. Senti, tante belle cose per Fosforo e sicuramente avrà un grande successo.
Ma guarda, è fuori da un anno e passa.
Vabbè.
Diciamo che quello che doveva fare
deve crescere.
Tre concerti e poi si chiude la baracca e si penserà.
Ma il Fosforo per antonomasia lavora sempre.
È vero.
È
la memoria.
Certo, quindi detto questo... Giusto. Matteo, a presto.
Grazie a voi, grazie mille.
Grazie agli ascoltatori, alla prossima. Ciao.
Ciao a tutti, ciao, grazie.
Ciao.
Filosofo, poeta, tu che valuti la decadenza dalle canzoni estive che ti urtano l'intelligenza. Se a decretare la fine di un cantante siamo tutti buoni, a seminare oblio tra le classifiche saranno i tuoni. Quando arriverà metà ottobre qua, non ci conoscevamo, ma nell'odio ero già tuo fratello. Il giorno in cui la faccia arrugginita decimò il martello, lasciando l'era postmoderna libera di intorpidire col carnevale delle ideologie la rabbia che rimane. Sono merce rara alle imboscate introspettive che ci attendono la sera, al freddo, al buio, al frigo vuoto della scena sotterranea, almeno fino a che la giovinezza ci sarà coetanea. Ma prima devi fare lo sforzo per donare chi si vanta di essere cresciuto con la musica degli anni Ottanta. Se è vero che la storia si ripete come le alluvioni, è tempo di rimettere la camicia dentro i pantaloni. Quando arriverà metà ottobre qua, ci canzerà.